Dicevo, il problema del tempo è stato il filo che Angelini ha scelto come, diciamo, tema conduttore per illustrare almeno qualche aspetto delle argomentazioni di De Martino, così come sono rappresentate nella fine del mondo. Andando in ordine appunto tra apocalissi psicopatologiche, tematica del tempo ciclico e poi del tempo lineare, innanzitutto appunto parlando delle apocalissi psicopatologiche, ci dice che nel quadro del progetto De Martiniano, anche se non compiutamente rappresentato e documentato nei materiali fisicamente presenti qui nella fine del mondo, così come è stato edito, questa trattazione delle apocalissi psicopatologiche aveva una funzione che voleva essere più larga, appunto, di quella che c'è. La documentazione rappresentata è solo occidentale al momento. Gli unici casi discussi, sia casi clinici e sia soprattutto letture di correnti interpretative varie, sono relative a documentazione solo occidentale. Ma era prevista una parte etnopsichiatrica, etnopsichiatria come studio transculturale dei disturbi psichici, con una funzione varia sia di contenuto teorico per allargare il concetto di normalità, anormalità, una discussione di cosa sia normale e cosa sia anormale, prendendo in considerazione appunto casistiche non solo occidentali, sia per allargare la gamma dei disturbi psichici, per cui non solo schizofrenia, deliri di distruzione, psicopatologie varie, così come sono rappresentate, ma anche fenomeni come l'amok melanesiano, il peyotismo nordamericano, l'holon dei tungusi siberiani, di cui a lungo si era parlato nel mondo magico. E infine per rendere sistematica una riflessione sulla efficacia simbolica delle pratiche terapeutiche tradizionali. Quindi diciamo che dal suo punto di vista il quadro degli aspetti patologici delle apocalissi e della sensazione della fine del mondo doveva essere più largo di quello che non sia, e questo stesso allargamento, diciamo, testimonia del valore teorico che veniva attribuito a questo aspetto da De Martino. Il caso che viene discusso più ampiamente è quello cosiddetto del contadino bernese, presentato nel 50, nella letteratura psichiatrica appunto nel 50, non ricordo assolutamente l'autore che se n'era occupato specificamente, cioè un contadino appunto che si sentiva al tempo stesso vittima e responsabile di un delirio di fine del mondo che aveva come manifestazione concreta una forma di diluvio universale. Ovviamente De Martino nei resoconti, nei protocolli clinici che riferiscono il caso, trova una serie di tematiche assolutamente note in campo etnologico e folclorico, e quindi già istituisce un dialogo fra il collettivo e l'individuale. La strumentazione discorsiva e simbolica che il contadino bernese aveva per raccontare la sua patologia traeva i materiali ovviamente dalla sua cultura, dalla cultura in cui era inserito e che quindi un etnologo può insomma, può leggere con uno spessore e una capacità di allargamento del discorso ben diversa da quella dei trattamenti clinici a cui era sottoposto. E il discorso poi va sulle possibili analogie tra le concezioni patologiche del tempo e quelle testimoniate e ricostruibili in miti e riti delle più varie configurazioni religiose. Qui, come avevamo detto prima, in questa prima parte del libro sono associate le trattazioni che riguardano le religioni basate sulla cosiddetta concezione ciclica del tempo, che sono, quelle che vedono una periodica distruzione e ricostruzione del mondo, ciclicamente, appunto, distinguendole dalle apocalissi con catastrofe terminale che quindi disegnano un percorso lineare. Questa polarizzazione tempo ciclico, tempo lineare è in realtà rifiutata da De Martino. Era una cosa abbastanza corrente e diffusa nel dibattito storico-religioso e filosofico dell'epoca, ma De Martino trova che sia una prospettiva interpretativa povera e addirittura comportante il rischio di riprodurre in campo storico-religioso la vecchia contrapposizione tra popoli di natura e popoli di cultura, per cui i popoli di natura sono quelli che non hanno concezione del tempo e quindi c'è il tempo ciclico che perennemente torna su se stesso, e i popoli di cultura sono quelli che invece stanno nella storia, fanno la storia e hanno consapevolezza di questo sviluppo storico, anche a livello religioso. Non è appunto questo quello che interessa De Martino, e Angelini dice, pur nella incompletezza della trattazione e pur considerando che spesso bisogna leggere tra le righe o colmare dei vuoti nell'argomentazione perché non era stata prodotta da De Martino al momento, ma insomma lui dice, Angelini, si può trovare un abbozzo di teoria del tempo nello studio storico-religioso in De Martino come tempo misto, cioè che fa riferimento a diverse caratteristiche del tempo nell'esperienza religiosa, caratteristiche che in qualche modo si possono leggere anche come una successione, ma che De Martino non presenta come una successione, ma quanto piuttosto come una gamma di possibilità che prevedono anche coesistenza. E lui parla, De Martino, di un tempo delle origini, di un tempo ciclico, di un tempo lineare e di un tempo etico. Se uno le mette in fila, si immagina una evoluzione, per cui dal tempo delle origini pian pianino l'umanità passa fino al tempo etico, però in realtà appunto non è questo l'intento di De Martino. Con sempre il beneficio di inventario di attribuirgli completezze che non ha prodotto e sulle quali magari sarebbe potuto ritornare e cambiare anche sensibilmente, le sue posizioni, ma dice Angelini, noi possiamo vedere in questi quattro aspetti gradi diversi di una consapevolezza storica, e questo è già una prima differenziazione di De Martino, per esempio, rispetto a un Mircea Eliade, che è un suo interlocutore da sempre. Eliade era nato uno storico delle religioni, rumeno di nascita, praticamente coetaneo di De Martino, perché era nato nel 1907, ed è un rappresentante di quelle letture di tipo mistico, irrazionalistico, che diciamo De Martino e Pavese si presero la briga di far conoscere anche negli studi italiani, con traduzioni, eccetera, spesso accompagnandolo però con le pubblicazioni di questi libri, con introduzioni che anche demolivano gli assetti teorici dei libri pur tradotti e presentati. Nel caso di Eliade, appunto, che era insomma, riflettuto varie volte su queste tematiche del tempo ciclico, e la considerava come una caratteristica saliente delle religioni primitive e popolari, e diciamo su un piano sempre sulla tematica storia, esserci dentro, svilupparsi, eccetera, era spesso associato nei dibattiti degli anni 50, 40 e 50 alle concezioni alla Levi, cioè questi parti di mondo che in qualche modo sono fuori della storia e ne fanno a meno. De Martino invece ci tiene a sottolineare che questa sua idea di caratteristica plurale di teoria del tempo misto, segna gradi diversi di consapevolezza del divenire storico, ma mai assenza del medesimo. Anche quando si parla di un tempo delle origini o di un tempo ciclico, se vogliamo parlare di negazione di un qualcosa, e però è premessa, semmai anche inconsapevole o implicita, una presenza di quella cosa che si fa in modo di negare. Il tempo delle origini è una perenne attualizzazione, l'idea di tendere a una perenne attualizzazione di come erano le cose al tempo degli eroi fondatori, degli antenati, eccetera, eccetera. Il tempo ciclico, appunto, prevede una specie di perenne ritornare su se stesso, cioè eventi catastrofici, eventi apocalittici che riproducono un inizio, un'età dell'oro che si è andata perdendo nel tempo. La concezione, la visione cristiana del tempo, che è tradizionalmente associata appunto al tempo lineare, dice Angelini, e per De Martino effettivamente è la più elaborata e matura che l'umanità abbia finora espresso. Ma non solo perché è lineare, perché la catastrofe finale, la parusia, cioè la seconda venuta del Redentore che pone fine al tempo degli uomini e avvia il definitivo tempo del Dio, della divinità, non c'è solo questo aspetto della linearità, per cui si aspetta quella parte finale della storia, ma c'è una capacità di combinare tempo ciclico e tempo lineare. Questo secondo e definitivo avvento del Redentore non è un qualcosa destinato ad avvenire a tempi rapidi, cosa che per esempio giustificherebbe una inazione da parte dell'umanità. Basta aspettare un pochino e non commettere errori e siamo nel regno dei cieli. Di fatto l'innesto del tempo liturgico, nel tempo lineare che, diciamo, tende alla catastrofe finale, procrastina senza limite l'avvento del tempo finale. E questo tempo liturgico è un tempo ciclico, cioè l'anno è scandito su una serie di eventi che si ripetono l'anno dopo, e ancora su scala più ravvicinata, ogni singola, anche quotidiana, rappresentazione liturgica, ogni messa officiata è un innesto di tempo ciclico nel tempo lineare. Dunque, questo procrastinamento, grazie al doppio registro lineare ciclico della fine dei tempi, apre per certi aspetti, ma vedremo anche molto limitatamente, la possibilità alla storia. Beh, intanto che aspettiamo, diamoci da fare, c'è da fare, c'è tempo per. Però diciamo, l'aspetto predominante è questo della cifra, diciamo, ciclica che viene inserita nella linearità del tempo. L'anno liturgico per De Martino è un esempio di destorificazione. La destorificazione del negativo, l'abbiamo detto qualche volta, è quella tecnica protettiva per cui si fa come se non si stesse nella storia, quando la storia presenta eventi che non possiamo fronteggiare e che ci mettono in crisi radicale. Ricordate le cose che dicevamo l'ultima volta sul rapporto fra cattolicesimo e bassa magia cerimoniale lucana? La dimensione angusta, diceva De Martino, della proposta di destorificazione che riesce a fare la magia degli scongiuri e delle pratiche magiche della magia lucana rispetto all'ampiezza di proposta salvifica che riesce a fare il cattolicesimo, che si dispiega nella storia, che si dispiega lungo tutto l'anno e che continuamente offre, da un lato, possibilità di messa tra parentesi e di quindi tecnica destorificante, ma con una messa in contatto con la divinità che apre attraverso la messa, che apre un orizzonte enormemente più vasto di quello che poteva fare la magia. E la novità particolare, cioè il centro, diciamo, di questa tecnica destorificante della religione cristiana è esattamente per De Martino nella figura del Cristo, che tra l'altro qualifica la religione cristiana come un qualcosa che pone il suo evento fondativo al centro del suo sviluppo e non all'inizio né alla fine. Cioè Cristo arriva a un certo punto della storia, quando c'era già stata storia e altra ce ne deve ancora essere, ma, dice De Martino, il centro della proposta destorificante e della potenza mitico-simbolica del cristianesimo è esattamente nel Dio uomo che muore e risorge, con che cosa che viene attualizzata ciclicamente nella Pasqua, che viene attualizzata anche quotidianamente nell'Eucaristia, che si può svolgere in ogni messa. La proposta mitico-simbolica del Dio uomo che muore e risorge è la forma di protezione più potente contro la crisi più radicale che si può affrontare, quella della morte. De Martino parla, per esempio, di cristianesimo come grande rituale funebre anche. Dice De Martino in un testo che cita Angelini: ciò suggerisce un approfondimento ulteriore della tesi di morte e pianto rituale nel mondo antico e autorizza a interpretare il cristianesimo come un grande rituale funerario per una morte esemplarmente risolutiva, risolutiva del vario morire storico, e come pedagogia del distacco e del trascendimento rispetto a ciò che muore, il pianto di Maria rispetto al pianto, al cordoglio funebre. La figura del Dio uomo che muore e risorge, questo complesso mitico rituale, perché si attualizza appunto nel ciclo festivo della Pasqua, nei sacramenti, eccetera, è quanto di più sofisticato e avanzato dal punto di vista delle concezioni della storia in ambito religioso che l'umanità abbia prodotto, dice Angelini. Fino a un certo punto, per De Martino, resta comunque il dato che tutto ciò è un meccanismo di destorificazione. Dice Angelini, riferendo di De Martino: pur piantando la croce al centro della storia, questa religione ha sempre negato ai suoi credenti la possibilità di vivere nella storia, offrendo loro solo la possibilità di viverne fuori, attraverso il collaudato sistema della destorificazione. In parole più spicce, il limite del cristianesimo sembra risiedere proprio nel fatto che è non soltanto, ma soprattutto, una religione. Dunque c'è una critica radicale di De Martino al discorso religioso in quanto tale, che opera anche quando è particolarmente sofisticato, particolarmente maturo e particolarmente articolato come il cristianesimo, come un grande meccanismo appunto di destorificazione. E De Martino vuole andare oltre, ed è l'ultimo pezzetto che ricordate delle quattro concezioni del tempo, quella del tempo etico, che da un tempo lineare e in qualche modo precostituito passa a un tempo in fieri, mai garantito, sempre da costruire. Questa è un pezzetto, sempre citato da Angelini, che sta dentro La fine del mondo e che è uno delle tante, appunto, degli esempi di come funziona il libro La fine del mondo. Lunga schedatura fa De Martino di un testo di uno storico delle religioni, e poi a un certo punto ci inserisce un suo commento che non si capirebbe senza il resto della schedatura. In questo commento dice De Martino: il tempo della presenza, che sotto lo stimolo di problemi presenti ripercorre, scegliendo, la storia della civiltà occidentale, confronta questa storia con quella delle altre civiltà e prospetta una proposta umana di unificazione del nostro pianeta per renderlo degno della conquista degli spazi cosmici e della nuova storia che ne risulterà. una proposta umana, come tutte le proposte culturali, ancorché sono state consapute come divine. Le proposte culturali possono avere forma di proposta divina, ma sono comunque umane, cioè operate dall'umanità storicamente in carne ed ossa, e che nella piena consapevolezza della sua origine e destinazione umana non può contare su nessun destino scritto nelle stelle, ma unicamente nell'uomo che vive in società. Questo è lo scatto, cioè una proposta culturale è sempre umana, anche se a forma divina. Noi vogliamo cercare di costruire una proposta che sia anche consapevolmente umana, nella piena consapevolezza della sua origine e destinazione umana, ma così facendo perde le garanzie. Non può contare su nessun destino scritto nelle stelle, ma unicamente sull'uomo che vive in società. Quello che l'uomo in società fa, quello è la sua storia, ma non ha garanzie fuori di questa storia e fuori della sua attività come uomo in società. E questo è anche una dei fondamenti della critica di De Martino al marxismo, perché non gli basta né la filosofia della religione marxista né la filosofia della storia marxista. Dice ancora Angelini: sicché, anche se dispone di un centro storico, c'era stata prima tutta una citazione che riguardava questa questione del marxismo, eccetera, le critiche di De Martino a Engels, sicché, anche se dispone di un centro storico e di un orizzonte umano, la concezione del tempo dei marxisti rimanda solo imperfettamente e senza la necessaria radicalità al tempo etico che De Martino ha in mente e che resta un tempo non garantito, perennemente da conquistare e da salvaguardare dalle sirene dell'eterno ritorno e dalle chimere di un paradiso in cielo o in terra. Un tempo eroico, sempre nel senso laico e non individuale del termine, che non è dato, ma è da costruire qui e ora, senza mai perdere di vista il fatto che nessun uomo vincerà mai la paura del buio assoluto. Cioè, se ci si mette in ballo, si balla finché c'è musica. Se la musica cessa, si rimane con un problema. Quindi questa metafora della musica: la musica deve continuare continuamente ed è faticoso, problematico costruire sempre nuova musica. È una critica anche al marxismo, perché il marxismo si è venuto costituendo anche in un certo senso nei termini, si può dire mitico-rituali, anche rituali di una religione, e che in qualche modo garantisce. Questo è un tema che, per esempio, abbiamo trattato anche l'anno scorso un po' di sfuggita, discutendo di Gramsci e utilizzando un libro di un autore che si chiama Giorgio Baratta, che insisteva su questa storia del marxismo senza garanzie, di cui in Gramsci si potevano trovare degli elementi, pur essendo Gramsci pienamente all'interno dell'ortodossia marxista-leninista dei suoi tempi. Ma qui c'è anche un'altra eco che si nota. De Martino parla dell'unificazione del nostro pianeta, dell'unificazione dell'umanità come obiettivo al quale l'umanità tende può tendere nella costruzione di questo perennemente infieri di questo tempo etico. Questo tema dell'unificazione del genere umano è uno dei temi cari per l'appunto al buon Antonio Gramsci, ritorna più volte nei quaderni come orizzonte lontano, appunto, si fantastica. Nella tradizione più ortodossa del marxismo ci si costruisce come scuola, ci si costruisce come successione nel tempo di autori che costituiscono Vangeli laici, e si immagina un progredire automatico della storia per cui lo sviluppo delle forze produttive non può che portare all'avvento del socialismo, che è in effetti una specie di avvento. Altri filoni di pensiero e qualche elemento, appunto, c'è chi dice si possa trovare anche nella riflessione gramsciana, si pone su in termini molto più larghi e molto più liberi, ma sempre immaginando il futuro ultimo dell'umanità. L'unificazione del genere umano è la prospettiva in cui ci si è liberati dalle condizioni che fanno sì che si abbia bisogno del tarantismo e della bassa magia cerimoniale e dalla lamentazione funebre per esserci nella storia, che ci si sia liberati della necessità di lottare e fare la rivoluzione per uscire dalla condizione di subalternità. Qui siamo con Gramsci. E allora che vogliamo fare? Ecco, si immagina una condizione di umanità realizzata e unificata in cui queste problematiche, queste sofferenze sono state superate, mai definitivamente, mai in modo garantito, sempre col rischio della ricaduta e della perdita. Questo richiamo, che è appunto abbastanza costante in De Martino e che è uno dei fondamenti del suo va e vieni tra il collettivo e l'individuale, tra il culturale e il patologico, eccetera, sempre come campanello di allarme: attenzione, la crisi ce l'abbiamo in casa, la crisi siamo noi, oltre che la storia siamo noi. Diciamo, non dà mai garanzie, ma è anche uno sprone perenne al fare. De Martino dà un nome a questo fare, a questo fare umanità, fare cultura, si è detto in tempi più recenti, lo chiama ethos del trascendimento, ed è una categoria che si è prestata a molte critiche. In realtà la formula di De Martino, qui forse vorrei propinarvi qualche lettura un po' più lunga delle parti finali, proprio delle ultimissime parti della fine del mondo. L'ethos del trascendimento, adesso vediamo che ne dice lui, ma ethos intanto siamo nel fare, no? Etica è un fare secondo valori, ma siamo nel fare. L'ethos del trascendimento è una, secondo De Martino, una caratteristica consustanziale all'umanità, all'essere umano, all'essere umani, all'essere uomini e donne, cioè andare oltre le necessità immediate e al soddisfacimento dei bisogni primi nel valore, in qualcosa che sta sempre oltre, a qualche livello, a qualsiasi livello, il più semplice, il più rudimentale, il più rozzo possibile, ma, come si diceva prima, idea della storia, tempo delle origini, è c'è comunque un grado di consapevolezza della storia e dell'avere a che fare con un divenire. Questo dato per De Martino è costitutivo dell'umanità. Questa è una cosa che è stata criticata come sostanzialmente idealistica, come un riproporre ragionamenti e modalità squisitamente crociane, anche se non sono termini che si ritrovino in croce, ma è per De Martino il fondamento, il meccanismo per il quale si possa poi tendere alla realizzazione di un tempo etico, i cui contenuti poi vedono, non mi ricordo se in questi brani finali se ne parla, quindi lo anticipo in ogni caso, il contenuto di questo umanità rinnovata nel tempo etico si vale dell'incontro etnografico. Cioè, per De Martino il grande contributo che le discipline etnologiche possono dare a questa concezione rinnovata della storia e dell'esserci dell'uomo nella storia è dato proprio dal fatto che c'è stato l'incontro etnografico, lo scandalo dell'incontro etnografico nelle sue varie declinazioni anche violente del colonialismo, eccetera, e questo ha permesso un arricchimento, un allargamento dell'umanesimo, umanesimo etnografico come nuova forma dell'umanesimo, di cui, questo mi pare che c'è in questi brani, si badi, è autore il pensiero occidentale, non inteso grettamente come fatto geografico, pensiero europeo, cultura europea e anche in America e anche nel comunismo cinese, dice da qualche parte De Martino, ma è qualcosa di identificabile e non uguale dappertutto e non considerabile sullo stesso livello gerarchico del confronto fra le varie civiltà. Questo per chiudere un attimo, ma dice De Martino alla fine della fine del mondo: l'etos trascendentale, la formula è lunga, la leggo apposta in questi termini, l'etos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, quello che normalmente si chiama etos del trascendimento, in realtà in De Martino c'ha questa cosa che se è sei o sette parole di fila tutte lunghe, l'etos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, etos. Trascendentale vuol dire che è una condizione, un aspetto che è premesso a qualsiasi sua realizzazione. Trascendentale, cioè prima del fare. L'etos trascendentale del trascendimento della vita si trascende, cioè si va oltre le condizioni immediate di esistenza, i guai, i problemi, le mancanze, quello che mi serve, quello che devo fare, quello che mi capita fra capo e collo, i debiti di Luigi Dragonetto, eccetera. Trascendimento della vita, umanità di Luigi Dragonetto, che trascende la sua vita fatta di debiti e scrive al compagno sindaco Rocco Scodellaro in galera per dirgli, non mi ricordo che gli diceva, ma scrive per dirgli, questo è un trascendimento nel valore della vita misera di Luigi Dragonetto, che è misera, ma è vita con valore. Etos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva. Qui si conclude la formula. Cioè non è del singolo, ma è del noi, del gruppo, dell'umanità. Nessuno fa niente da solo. L'umanità esiste solo in quanto cultura, che è cosa che si fa insieme, e finché c'è cultura che si fa insieme, l'umanità regge. Quando questa si disgrega, affiora qualsiasi cosa, pure il paranormale, può darsi, non lo so, non mi interessa, perché io sono per la lotta perché ci sia, io De Martino, lui, per la lotta perché cultura e noi sempre ci sia. Quindi la formula è lunga ma è riassuntiva. L'ethos trascendentale del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, suona meglio, il rischio della caduta di quest'ethos, la tensione fra compito del trascendimento e minaccia del movimento di opposto segno verso l'annientamento. In questo dramma sta l'umano. L'ethos del trascendimento, il rischio della caduta di quest'ethos, la tensione fra il compito del trascendimento e la minaccia del movimento di opposto segno verso l'annientamento. In questa dinamica, in questa dialettica, in questa opposizione sta il dramma dell'umano. Che fa, che vuole fare, che ha valori con cui vuole fare, ma non c'ha garanzia se non fa finta che ci sia un mago o un redentore, non ha garanzia che gli vada bene e che non crolli. E questa era breve. Allora, una su due di Trick Donese. Non esserci al mondo, no, ho sbagliato, ricominciamo. Non l'esserci al mondo, l'esserci gettati, è un punto di partenza del sapere antropologico, ma piuttosto il doverci essere, che sempre di nuovo trascende la vita nel valore intersoggettivo. È la stessa cosa della formula sintetica. Non l'esserci al mondo, l'esserci gettati, è un punto di partenza del sapere antropologico, ma piuttosto il doverci essere, che sempre di nuovo trascende la vita nel valore intersoggettivo. Il sapere antropologico, anche attraverso lo scandalo dell'incontro etnografico, si interroga sul dover essere che ogni comunità esplica nella cultura che ogni comunità produce. Il mondo è innanzitutto possibile per un progetto comunitario dell'utilizzabile, cioè io devo addomesticare il mondo, renderlo per me utilizzabile, io, noi, e poi ancora per le altre valorizzazioni del mondano, oltre quella della utilizzazione. Anche l'abitudinario, il viver quotidiano, il seguire le tradizioni, il non mettere tutto in causa ad ogni momento, l'attenersi ai mores, costituisce un momento importante del progetto comunitario dell'utilizzabile, in quanto solo nella misura in cui certi settori del comportamento utilizzante sono affidati ad abitudini, abilità divenute inconsapevoli, convenienze ed etichette, eccetera, solo grazie a questo si rende disponibile una quantità e qualità di energia per iniziative e innovazioni. Questa, per esempio, dialettica tra il dato e la lode del dato, dell'acquisito, dello scontato, del non rimettere sempre in discussione tutto, è una cosa, e il trascendere e l'innovazione, eccetera, è una cosa che, per esempio, in un contributo di cui avrei voluto parlare, interessante, di cui magari accenniamo la volta prossima, che era un dibattito immediatamente successivo alla pubblicazione della Fine del Mondo, e ci sono interventi di diversi autori, Carlo Ginzburg trova che stia pregio e difetto del De Martino della Fine del Mondo. Difetto in quanto idealista, anche lui, come Cases, lo definirà idealista, questa nozione dell'ethos del trascendimento, ethos trascendentale del trascendimento, in quanto trascendentale idealista, ma questa lode della funzione dello scontato, dell'acquisito, del non rimettere in discussione tutto nell'attività dei gruppi umani, lui la trova una notevole innovazione, potentemente anti-idealistica e fecondamente dialogante con l'antropologia successiva, diciamo, che del quotidiano, del ripetitivo, eccetera, largamente si occupa e fa posto a questo nella ricostruzione del senso e del funzionamento delle culture. C'era un altro pezzo un po' lungo che era interessante, ma però abbiamo finito il tempo, quindi non lo leggo. Vediamo se la prossima volta riprendiamo qualcuno di questi aspetti, magari anche delle discussioni. Questo dibattito era interessante perché quasi tutti dicono cose polemiche. C'è De Martini, c'è Cases, c'è Ginsburg. Ma ci sono anche Gervis, Risso, ognuno porta una pietruzza anche polemica e di discussione effettiva alle posizioni di De Martino ed era interessante. E avrei voluto citare in questa ottica anche riprendere alcuni degli scambi di battute tra Cases e De Martino in questo colloquio su. Pubblicato su Quaderni Piacentini. Vediamo se ritorno la prossima volta o passare alla terra del rimorso al fine. Domande dell'una? No. Va bene, alla prossima.